State ascoltando SBS Italian.
Siete all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. Sono Carlo Reglia insieme a Massimiliano Google e voi ci state ascoltando in diretta o in podcast su sbs.com.au/italian. E veniamo allora al nostro prossimo ospite, il docente di finanze della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato su Radio SBS.
Certamente, buongiorno a te Carlo, buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bello ritmato così, esatto. Subito, ci piace.
Possiamo allora andare su un Max Major e Max Minor, però insomma un pochettino, non lo so, facciamo, i nostri Massimiliani sono equamente importanti, do un colpo al cerchio
e uno alla volta.
Occhio, infatti.
Allora, Max l'economista, parliamo di immobili, visto che comprare immobile con un reddito medio in Australia, nelle grandi città, è al limite dell'impossibile, mission impossible. Venerdì scorso, il 18 marzo, un'inchiesta parlamentare ha pubblicato una serie di raccomandazioni per rendere più accessibile l'acquisto di una casa. E in modo, non riusciamo a capire se è amaro o ironico oppure quali fossero le idee, questo rapporto è stato intitolato The Australian Dream. Allora, vogliamo discutere con te di alcune di queste raccomandazioni, di questo sogno australiano. Vogliamo partire dalla proposta di abolizione della tassa di proprietà, la cosiddetta stamp duty, da sostituire con una land tax. Allora, cambia solo il nome, sarebbe davvero diversa, magari potrebbe cambiare le prospettive, raccontaci.
Ma allora, la land tax, quindi la tassa che viene pagata immediatamente sulla transazione, sull'acquisto di casa, è una tassa che in teoria viene pagata per i miglioramenti, le migliorie che vengono fatte o sono state fatte sul terreno. Il problema è che è una percentuale del valore della casa e con i valori delle case che ci ritroviamo, una casa di 2 milioni di dollari che in questo momento a Sydney ti fa comprare un monolocale probabilmente. In città vuol dire che devi pagare 100.000 dollari in più e visto che i salari australiani sono ancora in media sotto i 100.000 dollari l'anno, trovare altri 100.000 bigliettoni o bigliettini per pagarti questa tassa diventa effettivamente oneroso, diventa difficile.
Quindi potrebbe essere addirittura peggio una land tax invece che stamp duty?
No. Quello che succede con la land tax è che sostanzialmente la stamp duty o un valore equivalente alla stamp duty viene spalmato sul periodo molto più lungo, per cui a Canberra, per esempio, unica zona in Australia dove il terreno non è tuo per sempre, ma viene semplicemente comprato con una specie di leasing, con una specie di lungo affitto, il governo ha cambiato la land tax, ha cambiato la stamp duty dicendo vabbè, non si paga più stamp duty, di modo tale che tu compri la tua casa da 1 milione, non devi pagare 50.000 dollari in più, però devi pagare più land tax ogni anno e quindi invece di pagarti, che ne so, 1.500 dollari l'anno, adesso te ne paghi 3.000 o 4.000, che sono sempre meglio che non pagare 50.000 dollari subito. Però sono sempre tasse che si pagano alla fine della fiera, o quelli paghi in un modo o quelli paghi nell'altro, li devi sempre pagare, ma il problema non è il 5% in più o meno del valore della casa, il problema è che i prezzi delle case sono ormai talmente alti e ahimè finanziati da debito che effettivamente cominciano a essere pericolosi e questo lo sa benissimo tanto la banca centrale che sta facendo di tutto per tenere i tassi bassi, quanto soprattutto i politici, specialmente in un momento come questo, vicino alle elezioni, dove assolutamente non vogliono sentir dire niente circa il rischio che uno ha di dover pagare di più perché i tassi di interesse probabilmente saliranno, oppure appunto per facilitare l'entrata di più persone nel mercato delle case.
E appunto in questo spirito c'è un altro suggerimento contenuto in questo rapporto, che è quello di permettere l'utilizzo della superannuation, che è il fondo destinato alla pensione, per coprire parte di quel deposito iniziale richiesto dalle banche.
Sono
che è molto
30 pagine di suggerimenti.
Esatto, sono esatto.
Le classiche cose australiane, i 300 suggerimenti dove non viene mai detto qual è il più importante e quello più importante. Lui dice, arrangiatevi.
questo ha fatto discutere, però, perché appunto cambierebbe un po' lo spirito della superannuation, che andrebbe quindi a contribuire al deposito iniziale, quello che si dà alla banca appunto per poter accedere al mutuo. E c'è chi dice che, oltre a esporre ovviamente finanziariamente le persone al rischio di perdere questo fondo per la pensione, si potrebbe anche arrivare a aumenti vertiginosi nei prezzi delle case con questo. C'è il McKellen Institute che ha creato un modello che ha ipotizzato che, se si lasciasse la libertà di prelevare $60,000 dalla super, i prezzi crescerebbero a Sydney di $69,000, a Melbourne di $108,000 e ad Adelaide di $159,000. Perché e qual è la tua valutazione quindi su questa idea?
Perché se il numero delle case resta lo stesso e io do alle persone $100,000 in più per comprarsele, questi usano i soldi per comprarsi casa, per cui i $100,000 che gli sono stati dati vanno a finire direttamente nel prezzo della casa, che aumenterà di $100,000, forse anche di più, perché psicologicamente siamo abituati a essere più ottimisti, per cui se abbiamo qualche soldo in più in tasca vogliamo spenderli di più e stiamo meno attenti. Questo te lo dico e da economista che in parte si occupa
e da mani bucate, ma no, ma come...
e da ligure, dove
sei, appunto sei ligure,
dobbiamo, c'è una questione genetica qua che gioca anche quella, però appunto, a parte questo suggerimento che è assurdo, perché, per quale motivo? Perché, ripeto, non fa assolutamente niente per cambiare quella che è l'effettiva offerta di case, semplicemente dice diamo più soldi a chi le case le domanda, però se tu non fai niente dal lato dell'offerta, l'unica cosa che succede è aumentare i prezzi. Un po' come dice, so che a Carlo piacciono queste cose, però noi tre vogliamo comprare un pollo, c'è soltanto un pollo in vendita e improvvisamente ci vengono dati $10 in più per comprare questo pollo, nessuno di noi avrà problemi a offrire $10 in più per poterselo mangiare, per cui
pollo peso d'oro.
Sì, il problema è che quei $10 ti vengono tolti dal tuo portafoglio.
Esatto, allora qui il problema è che non soltanto viene tolto dal tuo portafoglio, ma viene tolto dal portafoglio che deve servire a mantenerti quando tu non puoi più lavorare, quindi quando tu sei più anziano, altri tipi di problemi, altri tipi di pensieri, eccetera. Per cui è un'assurdità veramente da condannare nella maniera più assoluta, e mi sento anche proprio di sbilanciarmi e di dirlo tranquillamente in radio una cosa di questo genere. La cosa incredibile di queste 150 pagine di suggerimenti che sono fatti, sono tutti quanti suggerimenti per dire come facciamo a dare più soldi a chi deve comprare casa, come facciamo a ridurre le tasse che ci sono, come facciamo a migliorare lo 0,1% che condiziona il prezzo delle case. Però quello che in inglese si chiama l'elefante nella stanza, il problema vero e proprio, che è per quale motivo abbiamo questi tipi di prezzi, per quale motivo abbiamo un settore costruzioni che non riesce a soddisfare questa domanda e per quale motivo dobbiamo solo e soltanto avere il mercato che offre case, mentre, ripeto, il mercato, quindi domanda e offerta, soddisfa chi si può permettere il prezzo che viene dato sul mercato. Chi non se lo può permettere, ahimè, cosa fa? Dorme in macchina, dorme... Okay. Quindi ci sono effettivamente delle condizioni per cui il mercato non funziona per tutti i casi, il mercato immobiliare. Vediamo esempi dove il mercato immobiliare funziona per diversi tipi di persone in altre nazioni. Vi faccio l'esempio più semplice: Singapore, dove esiste un mercato delle case che, diciamo così, popolari per persone che non hanno dei grossi redditi, però possono dare una casa alla loro famiglia, ai loro figli, e c'è poi il mercato vero e proprio di gente che se le può permettere, dove i prezzi sono stratosferici, ben più alti di quelli che osserviamo a Sydney oppure a Melbourne, però entrambi i gruppi di persone, quindi chi ha molto reddito e chi ne ha molto poco, possono avere accesso alla casa. In Australia questo tipo di discorso non esiste, pensiamo solo e soltanto al primo tipo, vale a dire al mercato che dovrebbe risolvere tutti quanti i problemi, cosa che non fa. E la cosa ancora più tragica è che abbiamo commissioni di esperti, parlamentari, consulenti, eccetera, eccetera, che non dice nient'altro di come far funzionare o come utilizzare sempre solo il mercato in misura maggiore, mentre sarebbe il caso di dire, vabbè, vediamo effettivamente chi ne ha bisogno e cerchiamo di coprire i fabbisogni in maniera diversa, e dove il mercato non arriva, magari come governo possiamo effettivamente fare qualcosa di più.
Ho come l'impressione che tu non sei rimasto favorevolmente colpito da questo rapporto di Australian Dream. Allora Max, tema interessantissimo.
No, è un dream.
È un dream, è ufficiale. Tema interessantissimo, noi naturalmente ne parleremo ancora in futuro, visto che sarà anche uno dei temi elettorali di questa campagna imminente. Ricordiamo che la settimana prossima ci sarà il budget, per cui ne parleremo ancora insieme a Max Tani. Per intanto grazie per essere stato con noi e un saluto, ci risentiamo la settimana prossima.
Certamente, buona giornata a tutti quanti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.